Eccoci qua, ritrovati a tu per tu con Antonio Mazzeo. Stiamo parlando di purtroppo un tema troppo attuale, che è quello tra America e Iraq. Ci sono veramente dei conflitti abbastanza aspri in questo periodo. Oggi, proprio stamattina, ho letto una notizia su quel Boeing 777, mi sembra, dell'Ukraine Airlines, dove l'Iraq praticamente non vuole dare le due scatole nere, anche se nega, che ci sia stato un errore a livello missilistico. Il Canada è assolutamente convinto che sia partito un razzo, terra-aria si chiama, e che abbia ucciso queste 176 persone, che tra l'altro la maggior parte erano anche iracheni,
Iraniani.
iraniani, e tra cui alcuni canadesi, e tutte comunque gente normale, tranquilla. È una situazione comunque difficile, dove non si sa che cosa si può dire, in queste situazioni. Tu, Antonio, che cosa pensi di questa? Cioè, a parte che appena è scomparso, diciamo, questo aereo, subito si è pensato che al posto di un errore ci sia stato ben altro.
Allora, credo che come giornalisti abbiamo un dovere, cioè quello di basarci su prove
Certo.
provate. Non abbiamo nessuna prova
Esatto.
provata e soprattutto non possiamo anche prestarci a diventare
Sì,
funzionali
certo.
a quella che è la guerra dell'informazione. Oggi purtroppo le guerre non vengono combattute soltanto con i droni, vengono combattute
Anche soprattutto.
avvelenando e fornendo dati di fatto. Se mi chiedi
Sì,
un'impressione al di là,
un'impressione.
ritengo che sia possibile che si sia verificato l'abbattimento per errore. Era in atto un bombardamento, era in atto un'operazione in cui vengono messi insieme. Io poco fa parlavo dell'autonomia
Sì.
dei sistemi militari. Oggi non c'è più il pilota che da terra ha la possibilità di avere un quadro complessivo,
Certo.
avere i tempi per poter verificare che si tratta di un aereo civile, tra l'altro con passeggeri della propria nazionalità, e non sganciare. Molto spesso i tempi di riduzione tra il radar che avvista un bersaglio e il computer che interpreta questo bersaglio
Sì.
come un nemico si riducono a centesimi di secondo, e questo, tra l'altro, pone il problema che siamo arrivati in una situazione inaccettabile. Per
Inaccettabile.
cui io utilizzerei quello che si è verificato per dire se veramente è stato abbattuto, è la prova che ormai l'uomo è stato esautorato sul diritto di vita e di morte. Oggi le macchine possono produrre effetti. Mi auguro che non succeda perché non è la prima volta.
Certo.
Non sarebbe la prima volta che viene abbattuto un aereo per errore, un aereo civile. Non ci dimentichiamo che sugli aerei, sui cieli della Sicilia, proprio su Ustica, nel
Sì,
1980,
beh.
un DC-9 è stato abbattuto, non sappiamo se per errore o
Esatto.
volontariamente, ma all'interno di una battaglia aerea che si è combattuta sui cieli del Tirreno, in cui erano presenti aerei italiani, aerei francesi, aerei statunitensi, aerei libici. Sono passati dall'80 al 2020, sono esattamente più di 40 anni. Ancora non esiste nessuna verità
Certo.
giuridica e soprattutto abbiamo una verità
Sì.
storica, sappiamo che c'è stato un vero e proprio combattimento, ma non sappiamo chi ha sganciato il missile e qual era la motivazione di quella battaglia aerea che si è combattuta e che ha avuto vittima 79 cittadini siciliani. Ecco, questo succede, non è stata la prima volta quello che è successo probabilmente sui cieli di Teheran, e questa è la situazione che veramente
Certo.
dimostra che siamo ormai in un circolo in cui dobbiamo dire basta, dobbiamo impedire assolutamente che la guerra prenda il sopravvento, perché oggi le guerre è la dimostrazione che il 99% non sono militari a morire, ma la popolazione inerme, indifesa, che nulla c'entra con i conflitti in atto.
Si parlava di sceneggiata quando è stata, possiamo dire, rasa al suolo, comunque colpita una base nei giorni scorsi americana, e si parla praticamente di sceneggiatura. Lì non c'era praticamente quasi, non c'era nessuno fondamentalmente. Quindi ci sono tante notizie, si parlava di 80 morti, però inizialmente i giornali non dicevano questi 80 morti chi erano, quindi diciamo un po' al lupo.
Guarda, negli ultimi 40 anni veramente potrei fare un'enciclopedia, sì, di queste informazioni che sono state fatte circolare e che nel 99% erano prive di qualsiasi fondamento, ma che invece sono servite a poter costruire narrazioni per poter, sì, giustificare la guerra. Io non so chi si ricordi i motivi per cui abbiamo eliminato Gheddafi,
sì,
i motivi per cui abbiamo eliminato Saddam Hussein, inventandoci armi chimiche pronte a distruggere, armi nucleari pronte, eccetera, per poi scoprire che non esisteva nulla, ma che invece erano state vere e proprie invenzioni di presidenti di paesi per poter dover giustificare atti di guerra che tra l'altro hanno portato a una balcanizzazione del Medio Oriente. Pensare com'era il Medio Oriente negli anni Ottanta e pensare cos'è il Medio Oriente oggi è veramente, siamo, sì, in una situazione di conflitto. Ma com'era il continente africano, com'era il Mediterraneo, com'era il Nord Africa 20 anni fa o 10 anni fa prima dell'attacco a Gheddafi? Per cui questo tipo di soluzione, pensare che uccidere un leader con un'operazione legittima, inventarsi una guerra, di fatto non ha mai risolto problemi che potevano essere esistenti, ma che invece sono stati profondamente aggravanti e che oggi portano il mondo veramente mai come nella storia sull'orlo del baratro.
Sì. C'è molta paura, anche soprattutto visto che Russia e altre comunque grandi forze hanno puntato i piedi dicendo non esiste completamente questa situazione. Cioè, noi ci schieriamo dalla parte di ovviamente dalla parte dell'Iran. E questo ha portato un po' di problemi, o comunque problemi, paure, soprattutto in Italia. Cioè, noi in Italia, che comunque non stiamo parlando di una guerra, come hai detto tu, una guerra nostra, abbiamo veramente tipo molta, ma veramente molta paura. Soprattutto anche per i nostri connazionali che sono comunque in quelle terre.
Allora, noi abbiamo intanto un mare di missioni, sì, che io ho sempre ritenuto ingiustificate, se non perché dobbiamo star sempre al seguito di chi, sì, ci dice partiamo, gli Stati Uniti d'America in, sì, questo senso, o peggio ancora, a volte abbiamo fatto missioni perché c'era un'industria, una fabbrica italiana che aveva un particolare interesse, giustificando con l'interesse di tutti gli italiani. Io non credo che si possa mandare nessun figlio, nessun ventenne, nessun ragazzo che spesso fa il servizio di leva, che fa il militare professionista perché non riesce a trovare altro e rischiando la pelle. Ma abbiamo un problema, che le guerre oggi sono guerre non come le abbiamo conosciute, sono guerre asimmetriche. Le guerre asimmetriche, quando uno si sente di non poter affrontare il nemico sullo stesso piano. Gli Stati Uniti è una potenza nucleare, mondiale, eccetera. Ma l'11 settembre del 2001 ha dimostrato che puoi combattere una guerra con un attentato, puoi combattere una guerra con un gesto simbolico che però può avere un effetto molto più devastante di sconfiggere il nemico sul terreno. Questo comporta che oggi nessuno può essere sicuro da nessuna parte del mondo, perché chi ha subito violenze, chi ha subito attacchi di guerra, non ha nessun problema a poter, certo, diventare attore di un attentato terroristico, e abbiamo visto quanto, ma soprattutto non possiamo sentirci assolutamente sicuri, perché lo dicevo poco fa rispetto alle basi, sì, siciliane, ma proprio ieri ho pubblicato un articolo trovando documentazione statunitense che ha dimostrato che un mese e mezzo fa dalla base di Aviano in provincia di Pordenone sono stati trasferiti i cacciabombardieri statunitensi di stanza in quella base, proprio in Qatar, nella base da cui nel 99% dei casi sarebbe decollato dall'ISI il drone per l'omicidio extragiudiziale che è stato commesso a Baghdad. Cioè, significa che i cacciabombardieri che statunitensi stazionano in Italia in questo momento in cui noi stiamo parlando sono operativi direttamente nello scenario di guerra. Queste cose sono conoscenza ovviamente se riesce a farlo un giornalista,
certo.
Immaginiamo se non lo sanno i servizi segreti di tutte le potenze mondiali, questo comporta che l'Italia è sovraesposta. E io trovo veramente, anche in questa vicenda di Aviano, ho trovato veramente le spalle da parte delle stesse forze armate,
sì.
Che ti dicono, ebbene, noi non ne sappiamo niente, non possiamo fare niente, il governo italiano non è in grado di poter smentire questa notizia perché oggettivamente gli americani non chiedono il permesso agli
certo.
italiani se far partire cacciabombardieri a capacità nucleare,
sì.
Perché questi F-16 possono trasportare testate nucleari che oggi sono ospitate nella base di Aviano, e nessuno ci chiede il permesso. Se li facciamo partire, magari andiamo a bombardare obiettivi in Iraq, in Iran, in Serbia, in Libia, come è stato per esempio negli anni scorsi.
Abbiamo parlato di paura, abbiamo parlato di guerre. Le guerre portano anche spostamenti di queste, ovviamente, queste persone che cercano di scappare, di andare via, ma non perché vogliono, ma perché sono obbligate. L'ultimo, anche il ragazzino, quello di 10 anni, che è stato ritrovato nei carrelli praticamente dell'Air France, cercava di andare via. È stato veramente tremenda come morte, ma soprattutto il pensiero. Lui voleva volare via e purtroppo non è riuscito. In Italia, qui nell'ultimo periodo, ma soprattutto in Sicilia, sono cambiate un po' le cose. Si ha molta paura. Una volta c'era molta più accoglienza, adesso invece si ha molta, ma veramente molta paura di queste persone che sbarcano comunque quasi ogni settimana, sia dal porto di Messina, Cefalù, comunque in diversi porti. Che cosa pensi al riguardo?
Allora, tu hai toccato un aspetto. Chi produce guerre? Chi produce i cataclismi ambientali che stiamo provocando con il consumo dissennato delle risorse
certo.
energetiche? Non può che aspettarsi che produrre milioni, decine di milioni di persone che assolutamente devono trovare un luogo fisico per difendersi dai cataclismi naturali,
certo.
La siccità, l'aridità, i nubifragi che distruggono, penso quello che sta accadendo in buona parte dei continenti asiatici, e chi deve scappare da guerre di cui è soltanto vittima e non ha nessuna responsabilità. Per cui, cioè, l'accoglienza è un minimo di risarcimento di quello che abbiamo prodotto, sia dal punto di vista ambientale, sia dal punto di vista dei conflitti. Oggettivamente, vorrei anche i dati dello scorso anno, nonostante l'aumento delle guerre, il numero di migranti giunto o che ha attraversato il Mediterraneo si è enormemente ridotto. Questo non significa che ci siano meno migranti.
Certo.
Significa che sono cambiate soltanto delle rotte e che se sbarca uno in Sicilia, ne sono sbarcati 100 in Grecia. 2 milioni vengono trattenuti dalla Turchia, a cui offriamo 3 miliardi, e vengono tenuti in condizioni disumane. Per cui quando parliamo di migrazione dovremmo cercare di
certo.
avere una visione molto più globale di quello che è il dramma delle migrazioni a livello mondiale. Penso soltanto alle immagini che vengono dai lager in Libia, che sono pagati con i soldi del governo italiano e dei soldi dell'Unione Europea. Spesso ci scandalizziamo, ah, quanto spendiamo per i migranti? Ma tu sai quanto spendiamo oggi per tenere i migranti in Libia all'interno di lager che vengono gestiti dagli stessi trafficanti che poi, quando vogliono, aprono le porte e costringono gli stessi migranti a imbarcarsi in imbarcazioni di
certo.
fortuna per attraversare il Mediterraneo? Allora smettiamola, cioè, di ragionare in modo irrazionale, cerchiamo di comprendere quali che sono le nostre responsabilità e quello che sono degli elementi strutturali. O cambiamo le regole internazionali, o cambiamo le regole energetiche, o cambiamo il modo con cui produciamo e il modo con cui ci rapportiamo con gli altri popoli, se no le migrazioni oggi sono 100, domani saranno 1000, dopodomani saranno 1 milione. E non ci potranno essere né eserciti, non ci potranno essere bombardamenti per impedire che miliardi di persone si muovano da un continente all'altro per poter avere speranze di sopravvivenza.
Bene, siamo al secondo stacco musicale. Che cosa ci fai ascoltare e anche perché?
Beh, proprio perché credo che le guerre producono morti e soprattutto producono le morti di ragazzi e ragazze che sono soltanto e solamente vittime. Credo che una vecchia canzone di Fabrizio De André, sui 1000 papaveri rossi, sia forse il disegno più bello di quelli che sono i tanti ragazzi mandati a morire per interessi economici, per interessi industriali, eccetera, di cui loro non sono stati mai, assolutamente, non hanno mai avuto a che fare, non sono stati mai considerati. In questi giorni, molti hanno festeggiato il 100° anniversario della fine, della grande vittoria dell'Italia nella Prima Guerra Mondiale. Io non ho avuto nulla da festeggiare e ovunque sono andato, anche nelle scuole, eccetera, ho voluto ricordare centinaia di migliaia di ragazzi portati dalla Sicilia a combattere sulle Alpi senza sapere dove andavano, senza scarpe, senza armi, eccetera, e che di fatto sono poi state seppellite sotto le nevi e di cui per decenni e decenni magari le madri non hanno avuto neanche un corpo, una
Certo.
tomba su cui piangere. Penso che questa canzone abbia la capacità di descrivere l'aspetto della guerra da chi l'ha vissuto in prima
E
persona.
magari anche di farci un po' riflettere. Ascoltiamo.
Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono 1000 papaveri rossi. Lungo le sponde del mio torrente voglio che scendano i lucci argentati, non più i cadaveri dei soldati portati in braccio dalla corrente. Così dicevi ed era d'inverno, e come gli altri verso l'inferno, te ne vai triste come chi deve, il vento ti sputa in faccia la neve. Fermati Piero, fermati adesso, lascia che il vento ti passi un po' addosso, dei morti in battaglia ti porti la voce, chi diede la vita ebbe in cambio una croce. Ma tu non lo udisti e il tempo passava, con le stagioni a passo di Giava, ed arrivasti a passare la frontiera in un bel giorno di primavera. E mentre marciavi con l'anima in spalle, vedesti un uomo in fondo alla valle, che aveva il tuo stesso identico umore, ma la divisa di un altro colore. Sparagli Piero, sparagli ora, e dopo un colpo sparagli ancora, fino a che tu non lo vedrai esangue cadere in terra a coprire il suo sangue. E se gli sparo in fronte o nel cuore, soltanto il tempo avrà per morire, ma il tempo a me resterà per vedere, vedere gli occhi di un uomo che muore. E mentre gli usi questa premura, quello si volta, ti vede a paura, ed imbracciata l'artiglieria, non ti ricambia la cortesia. Cadesti a terra senza un lamento, e ti accorgesti in un solo momento che il tempo non ti sarebbe bastato a chieder perdono per ogni peccato. Cadesti a terra senza un lamento, e ti accorgesti in un solo momento che la tua vita finiva quel giorno e non ci sarebbe stato ritorno. Ninetta mia, crepare di maggio, ci vuole tanto, troppo coraggio. Ninetta bella, dritto all'inferno, avrei preferito andarci in inverno. E mentre il grano ti stava a sentire, dentro alle mani stringevi il fucile, dentro alla bocca stringevi parole, troppo gelate per sciogliersi al sole. Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono 1000 papaveri rossi.
Eccoci ritornati qua Tu per Tu con Antonio Mazzeo, siamo alle battute finali e qui c'è Dino Sturiale. Dino? Dino, mi senti?
Pronto?
Mi senti? Siamo qua con Antonio.
Perfetto, buongiorno Antonio.
Ciao Dino.
Una sola domanda vorrei farti. Considerate le diverse udienze gota che oramai si susseguono da anni è testimoniata che tutta la costa tirrenica del Messinese è sotto l'egemonia di famiglie mafiose. Secondo te c'è una ricetta per uscire da questo stato di cose e che ruolo potrebbe avere la scuola per determinare una diversa conduzione sociale?
Beh, bella domanda.
Dino è proprio cattivo. E allora sì, purtroppo la nostra provincia è la mafia, le organizzazioni criminali, quella che definiamo come la borghesia mafiosa, cioè tutta quell'area di imprenditoria, di colletti bianchi che diventano funzionali, direi che è estremamente rilevante. E la crisi economica e sociale che attraversa il Mezzogiorno e attraversa la nostra regione sicuramente non favoriscono, non mettono in condizioni assolutamente di avere risposte alternative. Sicuramente un paio di questioni che vanno poste sotto l'attenzione è questo. Poco fa parlavamo della disattenzione sui problemi della guerra. Ebbene, questa provincia parallelamente paga un'estrema disattenzione a quello che è il tema mafia, che è quello del controllo dell'economia da parte delle organizzazioni criminali. A differenza di quello che era 20 anni fa, anche in questa città di Milazzo, in cui c'era particolare attenzione su quello che era l'infiltrazione sul tessuto socio-economico da parte della mafia. Per cui c'è bisogno da parte dei media, c'è bisogno da parte delle forze politiche e sociali di porre la questione mafia, controllo del territorio, come questione centrale. E ovviamente le scuole non possono andare a inseguire i centinaia di progetti che vengono oggi proposti all'interno della scuola, ma al contrario l'analisi di quello che sta accadendo e soprattutto la costruzione di alternative reali che possono essere fatte soltanto accanto e con i giovani diventano veramente il muro per poter assolutamente ridurre questa forza che, come ha detto Dino, mi trovo sì, profondamente convinto, oggi domina il tessuto sociale economico di questa provincia.
Bene, Dino ovviamente purtroppo si trovava in una situazione di... era in macchina, quindi non è riuscito non è riuscito a rimanere praticamente in linea, però sai benissimo, lo sanno tutti, che comunque questa puntata, queste puntate sono registrate, quindi sicuramente poi se avrà qualcosa da dirti, sicuramente da risponderti comunque alla tua risposta, sicuramente lo farà personalmente. La situazione di Messina è una situazione comunque molto complicata. Noi ci lamentiamo di Milazzo, essendo comunque un piccolo bacino, però tu che hai vissuto in prima persona, perché comunque tu ti sei sempre battuto anche sulla situazione comunque politica di Messina, è stata molto criticata a Corinti. Su come commenteresti, diciamo, la sua uscita e il suo mandato, che tra l'altro io saluto perché per me è una bravissima, veramente una bravissima persona.
Allora, oggettivamente Renato è un mio caro amico, per cui è sicuramente dal punto di vista dell'etica non è assolutamente censurabile, è sicuramente stato un personaggio fuori da quello che è stato, sì, di quello che purtroppo sono le dinamiche politiche che vengono vissute, però sicuramente quella che era stata la costruzione di un progetto che doveva essere un progetto di cambiamento, di rottura, sì, con tutta una serie di processi che avevano incancrenito, sì, la vita sociale, economica, politica della città. Bene, questo è stato un appuntamento mancato, è stato un appuntamento che ha lacerato relazioni umane, la mia con quella di Renato, sì, ma la mia di tante altre persone che sono state profondamente deluse da questa esperienza, che invece avevano costruito, tentato di costruire un'alternativa dal basso. Non mi stupisce che la situazione che si sta vivendo oggi nella città di Messina, che io definisco drammatica, politicamente drammatica, si raggiungono livelli dal punto di vista socioculturale che portano questa città indietro di 50 anni. Io penso che purtroppo sia la conseguenza, cioè per fare un nome e cognome,
sì,
l'amministrazione Cateno De Luca è purtroppo l'effetto di una sconfitta, l'effetto di un cambiamento mancato, di una esperienza fallita, che oggi vede far rinascere atteggiamenti, mentalità, modelli culturali che pensavamo di aver avuto alle spalle e che invece oggi di fatto impediscono realmente una possibilità di speranza. Mi chiedevi all'inizio perché i ragazzi se ne vanno. I ragazzi non vanno via da Messina soltanto perché Messina non produce possibilità di lavoro. I ragazzi scappano da Messina e scappano già 18 anni a andare a studiare all'università, per cui non hai bisogno di arrivare al momento della laurea senza, sì, possibilità di lavoro, perché il livello culturale, il livello sociale che si vive in questa città, e Cateno De Luca ne è l'emblema, sì, e credo che sia il motivo principale di questa fuga, perché hai bisogno di trovare un'aria diversa, hai bisogno di modelli culturali, modelli di narrazione, di contenuti che sono quelli che purtroppo oggi l'esperienza di Renato ha portato, ha condotto a questa sconfitta, e da questa sconfitta oggettivamente non possiamo che aspettarci l'oscenità politica e la desertificazione culturale che oggi stiamo vivendo.
Ti ho promesso che non avremmo parlato di politica a livello milazzese e mantengo la mia promessa, però sai benissimo che tra un po' inizieranno le amministrative e quindi ti chiedo semplicemente che cosa consiglieresti al nuovo sindaco, che cosa, qualcosa, tipo un consiglio, una frase, qualsiasi cosa che possa, un augurio, qualsiasi partito, colore politico sia, ovviamente.
Allora, questo è un territorio che ha risorse naturali e ambientali che si stanno progressivamente perdendo, che sono sotto attacco. Parlavamo della mareggiata, sì, che scoperchia rifiuti, parliamo delle centrali con cui non si riesce ad avere un momento di blocco, di riconversione a uso civile. E allora invece di inventare progetti nuovi, partiamo dall'esistente, partiamo dalle bellezze che oggi vengono soffocate, che vengono messe profondamente in crisi, difendiamole, poniamo con forza il dovere da parte dello Stato italiano e della Regione siciliana di mettere in sicurezza il territorio, di mettere in sicurezza quei crimini ambientali che sono stati prodotti, risaniamo quello, imponiamo l'uso delle risorse finanziarie, riconquistiamo la bellezza, e io sono convinto che se faremo questo non c'è bisogno di inventarsi assolutamente niente. Milazzo torna a essere attrattiva, Milazzo torna a essere significativa, e io penso che il flusso di turisti tornerà a fermarsi. Abbiamo una risorsa, io torno, lo dico con tutta sincerità, io ho visto bellezze architettoniche che valgono un milionesimo rispetto al castello di Milazzo, invece di inventarsi cose. Ma come non è possibile partire dal castello di Milazzo per creare? È il castello più grande della Sicilia, molto meglio conservato di tante altre bellezze. Perché a Palermo un edificio distrutto dalla Seconda Guerra Mondiale torna a risorgere, a richiamare decine di migliaia di turisti, a diventare momento polmone culturale di una metropoli che è quella di Palermo, e una struttura come quella di Milazzo non riesce a offrire neanche nulla agli stessi abitanti di Milazzo che oggi sono privi di poter entrare liberamente e di appropriarsi di un balcone rispetto al Tirreno, di un balcone rispetto alle Eolie, fantastico, sì, e bellissimo. Io credo che partiamo dalle piccole cose, difendiamo l'esistente, imponiamo la riconversione di pezzi del territorio, certo, che sono stati massacrati in termini ambientali, imponiamo la messa in sicurezza, imponiamo la riconversione, e sono convinto che avremo metteremo un modello completamente diverso, e investiamo sulla cultura.
Un ottimo, ottimi consigli, ma soprattutto buoni propositi per il 2020 che speriamo si possano realizzare. Io ti ringrazio, Antonio, per essere stato qui con me, per aver parlato di tutto. Abbiamo spaziato da Milazzo, siamo partiti da Milazzo e siamo arrivati intorno al mondo, possiamo dire. Ti ringrazio per essere stato qui
grazie
con me.
Grazie a voi.
E vi anticipo già il mio prossimo ospite, che è Pippo Midili, ovviamente candidato a sindaco. Vi ricordo che questa puntata sarà possibile riascoltarla domenica alle 10, oppure sulla nostra pagina Facebook verrà caricata sul nostro sito e potrete riascoltarla quando e come volete. Grazie a tutti per averci ascoltati e alla prossima!